Da Antonio Bolzani un cordiale buon pomeriggio e benvenuti a questa prima consulenza della settimana. Davanti a me c'è un avvocato, l'avvocato Ivan Paparelli. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Grazie per essere qui oggi. Allora, pensate di avere davanti a voi un avvocato, mi rivolgo al pubblico che ci sta seguendo sulla Rete 1, un avvocato, cosa gli chiedereste, cosa vorreste sapere da lui e soprattutto sulla sua professione? Quali sono le curiosità che vi intrigano di fronte ad un avvocato, a quello che è il suo mestiere, a quella che è la sua professione? Sappiamo che gli avvocati, insomma, sono tanti e soprattutto il mestiere dell'avvocato è un mestiere importante. C'è sempre bisogno, si dice, anche di un avvocato. Allora, come sempre, per le vostre opinioni in diretta, con le vostre voci e soprattutto le vostre domande, 0848 030808 per raggiungerci telefonicamente, oppure i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Parliamo di avvocati, parliamo della professione dell'avvocato e lo facciamo appunto con l'avvocato Ivan Paparelli, che è presidente dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino, lo atti da circa 7 mesi, giusto?
Circa, sì, 6 mesi, 7 mesi.
Esatto. Ha scelto lei, non c'era nessuno che voleva fare il presidente, è stato imposto?
Non è stato imposto, era una scelta praticamente di curriculum, dopo aver fatto membro, tesoriere, vicepresidente, era...
Scelta quasi naturale.
Naturale, diciamo.
Inevitabili, Ivan Paparelli. Diciamo cosa fa l'OATI e perché esiste?
Ecco, allora l'OATI è senz'altro l'Ordine degli Avvocati del Canton Ticino ed è una corporazione di diritto pubblico. I compiti dell'OATI sono quelli di promuovere la categoria, la dignità della professione e di dare un supporto ai membri, e soprattutto anche un'attività molto importante, quello di organizzare gli esami, il praticantato e garantire il futuro della professione nel rispetto della deontologia e dei principi fondamentali.
È obbligatorio per un avvocato essere iscritto all'albo?
Assolutamente. All'albo? Al registro cantonale sì, quello obbligatorio. Ci sono oggi 896 iscritti in Ticino. Non è obbligatorio essere iscritti a OATI. OATI adesso ne abbiamo 797 membri e per esercitare la professione bisogna essere iscritto al registro cantonale, non essere membri di OATI, diciamo su base volontaria.
E il vantaggio di essere iscritto anche all'ordine?
Si diventa più bravi,
no. Si è più formati,
no,
si può approfittare di momenti,
diciamo,
di formazione, di
la deontologia e la collegialità è una cosa importante che regola la nostra professione ed essere parte della corporazione, beneficiare delle iniziative della corporazione, secondo me è un valore aggiunto.
Gli avvocati sono un po' come le farmacie in Ticino, ce ne sono tantissimi. Siete in tanti, troppi? C'è spazio e lavoro per tutti, Ivan Paparelli?
C'è sicuramente spazio e lavoro per tutti. Ho sentito pochi colleghi dire che hanno poco lavoro, qualcuno ogni tanto capita, si cerca di trovare una soluzione, ma diciamo che c'è lavoro per tutti, altrimenti il numero scenderebbe drasticamente, invece continua ad aumentare.
Com'è cambiata la professione negli anni in cui lei l'ha esercitata? Non è più giovanissimo, Ivan Paparelli, ancora relativamente giovane, però è qualche anno che è sul fronte.
E sono quasi 30, sì.
Ecco, quindi da 30 anni a questa parte lei sicuramente ha visto un sacco di cose, un sacco di persone, momenti diversi, situazioni diverse. C'è stato un cambiamento più o meno?
Sì, c'è stato un cambiamento, si fa fatica proprio a situare le varie fasi. Una volta era un po' più, diciamo, meno avvocati, un po' più spontaneo, meno leggi, meno anche necessità, c'è sempre la necessità di perfezionarsi, di maniera aggiornati, però al giorno d'oggi questo diventa un must, diventa una necessità ed è cambiato un po' tutto anche con l'avvento, magari che parleremo dopo, anche se molto abusato, dell'intelligenza artificiale, la professione è cambiata e soprattutto è cambiato gli attori della professione, sono cambiati i giovani avvocati, è diverso un po' anche il loro approccio, la loro disponibilità. Questa è una cosa che stiamo cercando di capire e di adeguarci per, per fornire le basi necessarie anche a loro e la voglia di fare questa professione.
E il ticinese o lo svizzero italiano, per restare da noi, insomma, nella Svizzera italiana, è diventato più litigioso, oppure più o meno la litigiosità è sempre la stessa?
No, siamo latini, ma è più o meno sempre la stessa.
Siamo litigiosi. Poi, tanto?
Ma guardi che anche i confederati in Svizzera tedesca hanno un'altra mentalità, sono puntigliosi su certe cose, magari meno orgogliosi su altre, ma direi che siamo moderatamente litigiosi. Poi dipende che ambito, gli ambiti litigiosi sono il diritto di vicinato, quello che creano un po' più di contatto, i rapporti di lavoro, però per il resto direi che non ho visto un grande cambiamento, un aumento di litigiosità in questi
30 anni.
Questi 30 anni, sinceramente.
Allora, ci sono ancora gli avvocati generalisti, oppure oggi l'avvocato è inevitabilmente diventato uno specialista di un determinato ambito giuridico? Mi spiego, io magari chiamo l'avvocato perché ho un problema di lavoro, di diritto di lavoro, ho un problema con il mio vicino di casa, e l'avvocato mi dice: guarda, no, non rivolgerti a me, ci sono altri avvocati che sono specializzati in questi ambiti.
Può capitare, però è un po' come i medici. Per essere dei bravi specialisti bisogna essere dei bravi generici all'inizio. Quindi bisogna essere preparati nei vari campi, e dopo, un po' per contingenza, un po' per fortuna, un po' per necessità, si arriva a specializzarsi in un campo. Ma non è mai un solo campo, perché siamo in Ticino, non è che siamo a New York dove uno può fare una piccola, occuparsi di un piccolo campo del diritto. La specializzazione qui si va soprattutto per i tre grandi: diritto privato, diritto penale e diritto amministrativo. Queste sono un po' le specializzazioni. Poi ci sono dei campi, delle materie molto più, diciamo, che come il diritto del lavoro, i diritti ereditari, il diritto successorio. Quello possiamo avere una specializzazione che comporta una buona fetta di attività da parte dell'avvocato.
O il diritto penale, o penso al diritto internazionale, a tutti, sì, i diritti legati ai reati finanziari.
Esatto,
patrimoniali.
Però direi le grandi divisioni sono diritto privato, diritto penale e diritto amministrativo.
E visto che è una consulenza, questo spazio, come si fa a scegliere un buon avvocato? Io che ho bisogno di un avvocato, come faccio a sapere
da chi andare? Prima
bisogna
guardare chi si è iscritto a Oati, allora quello. No, è una battuta, non è vero, basta essere iscritto al registro cantonale. Poi abbiamo sicuramente le conoscenze, la cosa principale, ma anche come sul sito di Oati, www.oati.ch, c'è proprio un registro e un motore di ricerca dove si può mettere il cantone, si può mettere la specializzazione e c'è il nome dell'avvocato. E anche come segretariato anche dell'ordine di Oati diamo una consulenza, diamo dei nominativi, ma non diamo delle preferenze. I nominativi sono tutti quelli che fanno un determinato una determinata attività di consulenza o...
Poi ci torniamo sulla vostra consulenza. Sappiamo che gli avvocati, così come i clienti, hanno dei diritti e dei doveri. Allora, i diritti e i doveri dell'avvocato quali sono?
Ma l'avvocato ha tanti doveri, soprattutto ha il dovere di agire nell'interesse del cliente con diligenza e fedeltà, in piena autonomia e responsabilità, e nell'interesse del cliente, evitando conflitti di interesse. Questi sono gli obblighi dell'avvocato, e dall'altra parte sono i diritti del cliente.
E sono obblighi o doveri sui quali spesso si discute, si dibatte. C'è chi ogni tanto, insomma, esce da questi confini, da questi limiti, da queste frontiere etiche e deontologiche.
Sì.
E quindi per voi, ecco, e quindi per voi come...
Ma questo non è un grosso... Forse una cosa giuridica, cioè il consiglio di disciplina che si occupa dei casi di violazione, la commissione di disciplina, non il consiglio, che è un tribunale statale a tutti gli effetti indipendente dell'Oati. Quindi quando un avvocato viola i propri doveri legali, contrattuali, deontologici, c'è la possibilità di fare una segnalazione a questa autorità indipendente. E niente, non è compito dell'Oati, perché l'Oati deve rispettare l'indipendenza dell'avvocato. È chiaro che se chiama un cliente, c'è un problema tra due colleghi, si cerca sempre di mediare, ma non c'è un vero e proprio obbligo. Diciamo, il compito di sanzionare, eventualmente di risolvere questi problemi, di accertare queste violazioni, è della commissione di disciplina.
Allora, arrivano già molti messaggi allo 076 321 11 13. Con noi, lo ricordo, c'è l'avvocato Ivan Paparelli, che è il presidente dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino. Tutte le domande che volete fare al presidente, beh, è l'occasione buona, è il momento giusto. Ovviamente risponde su tutto quello che volete sapere sulla professione dell'avvocato e anche magari su singoli problemi che avete avuto, singole vertenze che avete avuto con il vostro avvocato, con il vostro legale. Allora, alcune domande scritte e gliele leggo, avvocato Paparelli. Quello che vorrei chiedere è come fanno certi avvocati a cambiare cappello nelle diverse situazioni. Ad esempio, come si fa ad essere dalla parte del lavoratore attaccando il datore di lavoro e in un'altra causa essere dalla parte del datore di lavoro attaccando il lavoratore. Lo stesso esempio si potrebbe fare nel diritto penale con vittima e accusato. Un avvocato non ha dei valori? È una buona domanda.
È una buona domanda, ma penso di avere anche una buona risposta. Nel senso che se un avvocato applica le leggi, la deontologia professionale e fa il proprio lavoro in maniera corretta, da una parte o dall'altra non cambia. Non cambia perché bisogna in tutti i casi fare l'interesse del proprio cliente rispettando le leggi e gli obblighi deontologici con correttezza e collegialità verso le autorità e verso i colleghi. Quindi non si fa una gran differenza. Io non faccio tanto diritto penale dalla parte della difesa, però ecco, forse lì sento certi colleghi che hanno qualche... Non è facile anche difendere qualcuno che si sa colpevole, però anche lì l'avvocato deve riuscire, nel rispetto della deontologia, a mettere in evidenza quelli che sono gli aspetti a vantaggio, senza per questo dover imbrogliare i giudici o imbrogliare i colleghi. Si trova questo equilibrio, quindi direi che sì, lo si impara anche, forse all'inizio è un po' più difficile, con gli anni si impara.
Poi un'altra domanda riguarda invece il basso tasso di successo. Un anno, 2 promossi su 23 partecipanti degli esami per la carica di notaio. Come lo spiega? Come lo si spiega? Perché ad organizzarli sono gli stessi notai e non un ente indipendente, come ad esempio un'università. Allora, sappiamo che i notai è altra cosa rispetto all'avvocato. Agli avvocati.
È l'ordine dei notai, c'è un proprio presidente che parla per i notai, ma non lo so, io penso che il notariato è...
Il notaio è un funzionario pubblico,
per cui non posso esprimere una cosa che non conosco. È chiaro che notai lo si diventa dopo essere avvocati, quindi penso che anche...
Lei è anche notaio?
No, io non ho mai fatto notaio, non ho mai fatto. Ho fatto la pratica ai tempi, ma dopo ho deciso che bastava fare l'avvocato. Che...
Non è interessato?
No, ecco, il notariato... è tra l'altro una cosa indipendente, cioè uno è notaio, un pubblico ufficiale, deve tenere separato l'attività notarile da quella legale, sono due cose diverse.
Poi mia figlia vuole studiare legge, diritto internazionale, diciamo la sua preferenza. Siamo a Zurigo, quali sono le migliori università in Svizzera per questa specializzazione, cioè per il diritto internazionale? Oh, penso a Ginevra io.
Ma ci sono, diciamo, adesso proprio così informato dopo ho fatto l'università tanto tempo fa, sento, ma io so che ci sono delle ottime università che fanno tra le varie materie anche diritto internazionale, posso essere sicuramente Ginevra, sicuramente c'è Lucerna. Che è qua vicino, che fanno anche tanti corsi in italiano, che è un bene, ma è bene anche per chi fa giurisprudenza imparare le lingue nazionali, perché sapete che certo. È vero che c'è l'intelligenza artificiale e in un attimo viene fatta la traduzione, però è comunque sempre importante il tedesco.
Sì.
Ecco, questo devo dirlo. Comunque direi Lucerna, Zurigo, evidentemente.
Friburgo, storica università.
Diciamole tutte, poi c'è Basilea, diciamo
San Gallo. Lugano non c'è.
No, Lugano c'è solo un dipartimento.
Un dipartimento di diritto, ma non c'è una facoltà vera e propria. Allora, Doris, buongiorno e benvenuta. La sua domanda qual è oggi?
Buongiorno. È una domanda intrigante che mi pizzica. Un avvocato di difesa a un processo, accogliendola comunque e rispettando il ragionevole dubbio, ma se un caso è così chiaro, come fa a difendere qualcuno che è colpevole?
Ecco, sì,
grazie, ci ascolti per radio, Doris. In parte abbiamo già risposto al ruolo dell'avvocato anche in una difesa che appare impossibile, proibitiva.
Sì, tutti hanno un diritto alla difesa. Come dico, magari uno può anche fare una difesa da colpevole, far sì che tutta... Io non faccio diritto penale e difesa, ma ho un po' di esperienza, l'ho fatto in passato, poco. Quindi comunque lo scopo dell'avvocato è che il processo avvenga in maniera corretta, che i diritti degli imputati vengano rispettati, che negli interrogatori, nelle cose, è quello. Questo non vuol dire proprio che bisogna, quando si sa che è colpevole, può anche dirlo, uno può rendere colpevole, ma avere delle attenuanti, esercitare il proprio lavoro dove è possibile farlo e dove andare a prendere quelli che sono i diritti dell'imputato.
Allora, andiamo su un altro tema che spesso è un tema spinoso, che scotta. Ne abbiamo parlato di questo tema riferito alla sua attività e all'attività dei medici dentisti, con il presidente dei medici dentisti, dell'ordine dei medici dentisti, che è stato ospite un paio di mesi fa qui alla consulenza, è stato mio gradito ospite. Allora, il costo, il prezzo, la spesa in quel caso era per il dentista, e io le chiedo, avvocato Paparelli, quanto costa un avvocato e chi decide le parcelle, il tarifario degli avvocati?
Ecco.
Loati?
No, non c'è un tarifario, le parcelle è oggetto, nel normale rapporto tra cliente e avvocato, è una negoziazione, è un contratto di mandato. Lei va dall'avvocato, l'avvocato decide, vede che pratica, decide o comunque propone, non decide niente, propone al cliente per esempio una tariffa oraria e il cliente è libero di accettarlo e di andare da un altro avvocato. Ci sono chiaramente dei parametri di quelle che sono le tariffe nel settore a livello in Ticino e quindi si cerca di vedere l'importanza della pratica e di fissare di comune accordo col cliente una tariffa oraria. Ma ancora più importante di questo, della fissazione della tariffa oraria, è che il cliente, anche l'avvocato lo sa, tra cliente e avvocato si sta un rapporto di mandato. Rapporto di mandato, c'è un rendiconto, quindi il cliente in ogni momento ha facoltà di chiedere all'avvocato
a
che punto siamo, soprattutto cosa ha fatto, quanto tempo ha adibito, in modo che dopo si arriva veloce alla parcella, alla nota notarile.
Ecco, quindi deve essere aggiornato il cliente, ma il cliente deve essere anche informato con un preventivo. L'avvocato scrupoloso, coscienzioso, dice: tu vieni da me, hai questo problema, questa pratica, la cominciamo, però sappi che ti faccio un preventivo.
Allora, non è sempre facile fare un preventivo.
Ti costerà tot il mio lavoro, la mia prestazione.
È facile quando, per esempio, si fa, è più semplice quando si fa una consulenza, un parere. Si sa più o meno il tempo, ma quando c'è una procedura giudiziaria è difficile, si sa quando si parte ma non si sa quando si arriva, quindi più importante, molte volte si può fare un preventivo, molte volte forse è meglio informare durante il mandato
l'iter
il cliente su dove siamo e cosa dobbiamo ancora fare.
Avvocato Paparelli, vale la pena secondo lei avere un'assicurazione di protezione giuridica? Sappiamo che spesso siamo inondati di proposte che ci arrivano a casa, fai la protezione giuridica perché se hai quel problema ti paghiamo tutto noi, ecco, ma concretamente, realmente?
Ma concretamente tutte le assicurazioni sono utili, non possiamo dire che non sono utili. Dopo è chiaro che una protezione giuridica non è un rapporto, non è qualcosa che vincola l'avvocato, è un contratto tra la protezione giuridica e il cliente, e poi il cliente c'ha un altro contratto con l'avvocato, quindi questo può creare dei problemi, nel senso che l'assicurazione giuridica paga una tariffa oraria o riconosce certe solo alcune prestazioni dell'avvocato, lì si possono creare tensioni e ogni tanto dà un po' fastidio, l'avvocato viene sviato dalla propria attività per andare a guardare quello. E poi c'è un altro problema con le assicurazioni, che le assicurazioni hanno i loro avvocati preferiti, non dico che ci sia una blacklist perché quello non nelle varie assicurazioni, ma hanno i loro avvocati con cui lavorano sempre, ma il cliente va garantita la libera scelta dell'avvocato, quindi se arriva e dicono l'avvocato Bolzani, voglio l'avvocato Bolzani, in teoria non potrebbero dire no,
non andare da lui. Allora, avvocati più o meno cari, più o meno costosi, a chi ci si può rivolgere se vi sono dei dubbi o delle contestazioni sulle parcelle? Anche se io, cliente informato, sapevo che l'avvocato mi costava tot, però ho dei dubbi perché dico, no, è un po' tanto quello che mi chiede.
Allora, come ordine diamo un servizio, come OATI diamo un servizio che è il servizio di conciliazione che quando ci sono delle contestazioni su una nota professionale, abbiamo due membri di questo, tra l'altro anche mi sembra ex giudice, comunque due membri che cercano di conciliare le parti, vuol dire che non hanno potere decisionale. Se poi non si trova un accordo, la competenza è un contratto di mandato ed è il giudice civile, 5.000 franchi giudice di pace oltre il pretore. E quello che dico, il contratto di mandato e queste cose sono importanti perché sono la base contrattuale su cui è la rendicontazione su cui si basa la decisione del pretore.
È per quello che la parcella, il preventivo spesso è difficile da fare.
Ma no, è difficile anche se vogliamo vedere l'interesse del cliente, ma anche dell'avvocato, nel senso che un parere, so che devo guardare questo, mi chiedo il parere su una determinata, posso dire, possibile fare una forchetta, da un minimo a un massimo.
Sappi che ti costerà tutto.
Che ti costerà da un minimo a un massimo, se supero il massimo dobbiamo ancora discuterne. Una procedura giudiziaria diventa difficile.
0848 030808 per le vostre telefonate in diretta oppure i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp, come sempre allo 076 321 11 13. Una domanda personale all'avvocato da parte di Rocco: ha mai rifiutato di difendere una persona il cui caso andava contro i suoi principi oppure contro altre considerazioni, e se sì, nel limite del possibile, può dirci qualcosa sui casi per cui lei non ha voluto andare avanti con il cliente o i clienti?
Allora, sì, grazie. No, avendo fatto poca difesa penale, non era quello il principio. Il vero principio che io ho,
però
no,
anche, io generale, anche in generale, in civile, arriva una persona,
è molto importante
e a lei non piace quella persona epidermicamente.
Sì, se noi dobbiamo dare un valore aggiunto, costiamo, è vero, ma dobbiamo dare un valore aggiunto. Ci deve essere un rapporto di fiducia. Quando manca quello, non si può andare avanti. Io propongo diversi, mi è capitato molto raro, devo dire, anzi, forse una o due volte. Quando il cliente non va mai bene, cosa propone l'avvocato? Ecco. Quando non ha la fiducia, il mandato è revocabile in ogni momento da entrambe le parti. Si dice grazie. Siamo in tanti, quanti siamo in Ticino? Tanti, cerchi un altro. Quello l'ho già fatto.
Ecco.
E bisogna, non
visto
solo
che mi arriva magari con la soluzione già pronta, vada da qualche
no,
altro.
O che non va mai bene, o che non segue, mi prendo la responsabilità se segue certi consigli, altrimenti è meglio, non c'è la fiducia, non c'è più rapporto.
Allora, qualcuno scrive che la protezione giuridica va benissimo, è felicissima della protezione giuridica, è Paola, ma è vero che la tariffa oraria dell'avvocato è di 200 franchi?
Allora,
non c'è una tariffa oraria, giusto?
C'è una tariffa oraria per quelli che sono i gratuiti patrocini e le difese d'ufficio, ma è stabilita 180 minimo e 200, mi sembra 20, per i casi importanti, fuori orario, qualcosa del genere. Il resto no, non c'è. Le tariffe degli avvocati variano.
Cioè, ecco, ma adesso io non voglio sapere la sua tariffa oraria.
Ma non anche perché non ne ho una precisa, dipende dal caso. Cioè, è chiaro che se facciamo...
Dipende dal caso o dal cliente?
Da tutte e due. Il caso fa parte
dalle possibilità finanziarie del cliente.
Ma anche dall'importanza del valore di diritto, dall'importanza. Per esempio,
quindi lei non ha una tariffa oraria, avvocato Paparelli?
No, io ho ogni tariffa oraria, ho una tariffa oraria standard. A livello di... Ma però ho la tariffa oraria, la concordo ogni volta con il cliente. E per esempio, non so, le faccio un esempio, adesso bisogna dire, perché magari ci sono anche dei casi, il Ticino è piccolo, ogni tanto abbiamo delle cose periferiche, ma ogni tanto abbiamo delle cose importanti, dove lavoriamo anche con studi esteri, dove hanno delle tariffe molto importanti, e visto che il lavoro lo facciamo qua, se hanno una tariffa oraria che va importante, non è che possiamo sminuirla, dipende molto dalla situazione,
dal
caso
e dal cliente.
Certo.
Dalla situazione, ma anche dal caso, dal valore del caso.
Sì,
dal rapporto contenuto.
Piccolo rapporto di vicinato, dove c'è un valore di lite basso, non è che si va, chiaramente.
Non si picchia duro.
No.
Silvia, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, senta, io ho avuto bisogno di un avvocato perché per via del vicinato, no? Che avevo delle storie col vicinato. Questo avvocato non è mai venuto a vedere la situazione com'era e mandava solo lettere a questa signora. Mandava solo lettere e basta. Quando io gli ho detto: senta avvocato, vedo che lei non riesce a tirar fuori questa situazione, lasci perdere, mi mandi il suo onorario che devo pagare e basta. Lei 500 franchi all'ora.
Signora,
io sono rimasta di stucco, sì. E poi dopo lui mi ha detto senta signora, siccome che io conosco suo marito, allora facciamo solo la metà. Ho detto ma scusi, sta tirando in giro cosa?
Beh, le è venuto incontro 500 comunque.
500 franchi allora, ma si rende conto cosa vuol dire? 500... Non mi ha fatto niente.
Ecco, 500 franchi, ogni tanto poi anche la reazione del cliente o della cliente in questo caso mi fa pagare tanto e non ne veniamo fuori.
Sì. No, quello non c'è un obbligo di risultato da parte dell'avvocato. Non c'è un obbligo di risultato. Non è possibile neppure farsi pagare deontologicamente con una quota solo del risultato. Si può prevedere una tariffa più bassa, ma sicuramente quello che è importante è per tutti è fare un accordo con l'avvocato. Se prima di iniziare, quando si instaura l'inizio della pratica, si instaura il rapporto di mandato, la prima cosa, nell'interesse dell'avvocato, ma soprattutto del cliente, è avere un contratto di mandato chiaro. E quando lei, signora, vedeva che era 500 franchi, diceva: guarda, forse è meglio che metto a posto, risolvo la questione bonariamente, oppure non le firmo il mandato perché non è troppo. Ecco, questa è una cosa importante che va fatta.
Ma non dovrebbe essere l'avvocato che la fa già d'ufficio lui?
Dovrebbe essere anche l'avvocato che la fa d'ufficio, perché anche nell'interesse dell'avvocato, un domani che deve giustificare il proprio onorario, deve dire: guardate, sì, ma io l'ho fatto, ho fatto queste prestazioni.
Lei, io la situazione l'ho messa a posto io da sola. Ho preso questa signora e le ho spiegato tutte le cose come stavano e ho detto: senti, adesso mi devi dire o sì o no che la situazione è finita. E di fatto è stato così. E questo qui mi ha mangiato il mio marito lo conosceva bene.
Beh, 250 franchi.
E dopo mi ha detto, signora, allora solo 250 franchi. Scusi, io ho parlato anche con altri avvocati, mi hanno detto, ma questo qui è fuori strada, 500 franchi all'ora. È impossibile.
Poi ha cambiato avvocato, signora.
No, l'avvocato l'ho fatto io da sola, ho preso questa signora e gliel'ho detto chiaro e tondo com'era. No,
poteva
lei
pensarci prima.
Dovevo pensarci prima, sì.
Quindi
sì,
sa che...
Il mio marito tutte le volte che andava lì con lui a parlare, gli dava sempre degli acconti, gli dava sempre soldi. E poi guardi. Io ho detto basta un avvocato così, basta.
Grazie signora Silvia, buona giornata, tanti auguri, buona giornata. Beh, il passaparola è importante però, comunque. La signora non farà una bella pubblicità sicuramente a quell'avvocato.
Certo.
Quello è chiaro. Allora, altri messaggi. Ho avuto a che fare per una pratica con un avvocato e un notaio. È mai possibile che al giorno d'oggi vengano inviati documenti che possono contenere dei dati sensibili per posta elettronica, senza firma digitale né cifratura? Questo è interessante.
Allora, per poter inviare dei documenti in posta elettronica...
Lei come comunica con i clienti?
No, io dipende, di solito comunico con i clienti tramite diciamo di persona, incontro, il rapporto comunque diretto.
Se devo inviare una lettera.
Se devo inviare una lettera così, devo avere l'autorizzazione del cliente per poterla inviare via mail. Se il cliente mi dà l'autorizzazione lo mando, altrimenti se mi dice preferisco averlo per posta, glielo mando per posta.
Quindi non c'è una
l'autorizzazione
regola.
Permette, dopo dipende cosa, se c'è un'autorizzazione importante, il cliente mi dà un'autorizzazione e io vedo che c'è un rischio, gli dico no.
Posta elettronica è meglio di no.
Meglio di no.
Poi quanto è la tariffa per una procura?
Cosa vuol dire una tariffa per una procura?
È un messaggio di...
No, ma di regola la procura è lì. Allora, forse dobbiamo dire che la procura...
La procura di un avvocato.
La procura di un avvocato, la procura è quella che crea la legittimazione dell'avvocato all'autorità giudiziaria. Lo si dà, di solito la si manda, di regola è l'inizio di un mandato e non ha una tariffa in sé, è dopo l'attività che viene fatta a seguito della procura che viene remunerata secondo tariffa o comunque secondo quelle che sono le condizioni con il cliente, discusse e convenute con il cliente.
C'è chi suggerisce evitare gli avvocati, vabbè, dopo dipende anche dalle esperienze che si fanno, ma a proposito di avvocati e di eventualmente evitarli, una volta mi ricordo che andava abbastanza di moda, c'è stato un periodo, qualche anno, la mediazione, avvocato Paparelli, mi ricordo di aver fatto delle trasmissioni dove si pubblicizzava molto la mediazione, quanto è utilizzata oggi ancora?
Allora io so...
Cioè si va dai mediatori.
Degli avvocati che hanno una formazione di mediatori. e loro cercano di trovare quello
il compromesso,
che è il compromesso per evitare i costi, le lungaggini del procedimento giudiziario.
Bravo, te.
Però attenzione, questo
ci
non
crede
è...
lei?
Sì, alla ci credo, sì, ma ci credo anche alla mediazione un po' più professionale, perché un avvocato quando vede due clienti deve fare un'analisi. È già difficile che il tuo cliente ha sempre ragione al 100%, ci sono dei rischi procedurali e tutto. Quindi due avvocati la prima cosa che fanno è per vedere se c'è uno spazio di un accordo prima di... Ci sono le classiche lettere introduttive.
Sì, prima di adire le vie legali.
No, poi un'altra cosa importante.
Proviamo ad accordarci.
Ma poi c'è un'altra
mediando.
Cosa importante, che col nuovo codice di procedura civile la maggior parte delle cause devono essere precedute da un tentativo di conciliazione obbligatorio. In sostanza si fa un'istanza di conciliazione, c'è un giudice conciliatore che non sarà nel merito. Solo se la conciliazione non avrà risultato, uno sarà autorizzato ad avviare la causa vera e propria. Parlo di diritto civile.
Sì, però effettivamente, ecco, c'è già qualcosa che assomiglia, sì, a una mediazione. Poi certo, c'è chi dice, chi sostiene che attraverso la mediazione ha risolto il problema che aveva con la moglie, il marito, diciamo, o col vicino di casa, senza adire le vie legali. Abbiamo detto del Ticino, lei dice non è particolarmente litigioso, giusto?
Ma cosa vuol dire? Sì, no, direi che vedendo un pochettino anche coi colleghi d'Oltralpe, tutto il mondo è paese, dipende un po' dalle persone.
Siamo lì, insomma, come gli altri cantoni. Sì. Però possiamo dire qualcosa a livello di cifre, di numeri sulle cause che mediamente sono portate in pretura e in tribunale in un anno?
Ecco, io questo dato l'ho cercato quando ho saputo che mi faceva questa domanda, ma non l'ho trovato questa mattina. Penso che siamo leggermente sopra, ma potrei dire da quello che ricordo, ma forse è meglio avere i dati corretti rispetto agli altri cantoni e neanche a tutti, diciamo, ecco, però bisognerebbe avere i dati corretti e poi fare una riflessione sulla base di quelli, se no.
E la sua esperienza personale, lei con i suoi clienti tende subito a dire andiamo avanti, facciamo, è piuttosto incisivo,
no, io...
oppure aspettiamo, guardiamo,
dipende. Prima cosa è una valutazione del caso,
sì.
Cliente che si vede, come si dice, che non balla molto bene, che ha degli aspetti un po' critici, allora lo si convince o si cerca di consigliarlo a trovare un accordo. Se poi ne fa una questione di principio o comunque vuole andare avanti, si va avanti, ma bisogna dire chiaramente, fare una prognosi di quella che potrebbe essere il risultato. Dopo si dice sempre che non abbiamo la testa, il giudice c'ha la propria testa, e quindi, ma va fatto, è proprio un obbligo deontologico cercare di conciliare.
Sì, però credo che sia difficile per voi riportare magari a miti consigli i vostri clienti, perché c'è gente molto determinata, è molto...
Dipende dal rapporto che ci sta.
Desiderosa di andare avanti a litigare. Ah, avvocato, lei deve andare avanti, la causa la dobbiamo vincere, perché ho ragione, perché la ragione sta tutta dalla mia parte. E quindi sono loro che incitano, spingono l'avvocato ad andare avanti.
E l'avvocato, se fa bene il proprio lavoro, deve dire sì, possiamo andare avanti, ma guardi che i rischi sono questo, questo e quello. La debolezza è questo, mancano queste prove. Vuole andare avanti, vado avanti. Un domani che diciamo, lei ha perso. E gli dico, guardi l'email che le ho mandato o la lettera che le ho mandato, gliel'ho detto.
L'avevo avvertita.
Se dopo diventa il rapporto diventa troppo
informata,
contenzioso col proprio cliente, allora lì va il discorso che dicevamo prima. Non c'è più un rapporto di fiducia, arrivederci.
Se pensi che io non sono abbastanza capace o abbastanza, sì, bravo per difenderti, allora trovo qualcun altro.
Esatto, anche perché ci vuole questo rapporto di fiducia.
Come mai in ambito giudiziario, ne abbiamo appena parlato, si opta sempre poco per una risoluzione del conflitto attraverso arbitrato, mediazione? Gli avvocati consigliano questa soluzione, l'abbiamo già accennata a questa domanda. L'abbiamo già anche poi evasa con una risposta, vogliamo ripetere, avvocato Papanelli, no, dipende, non è che non volete.
Lo fanno già gli avvocati, e poi è anche il codice di procedura, la procedura che prevede una conciliazione obbligatoria, quindi direi che no, c'è questa possibilità.
Anche la procedura?
La procedura, il codice di procedura civile, prima di avviare una procedura giudiziaria, una causa civile, nella maggior parte dei casi, a parte con quelle sommarie o quelle rapide, obbliga le parti ha una conciliazione, dopo non sempre devono andare, solo se la conciliazione non ha risultato positivo
si va avanti,
danno un'autorizzazione ad agire in giudizio, se no non si può andare avanti.
Sì, ecco, ma Le è capitato che con un cliente, il caso era un caso comunque così non di grande importanza o magari di particolare rilevanza, e lei ha detto proviamo a chiamare l'avvocato o l'avvocata della controparte e vediamo di risolverla bonariamente così, cioè in due ore parlando lei con l'avvocato, l'altro avvocato o l'altra avvocata e la controparte, siete arrivati a trovare una soluzione, ecco, accettabile per entrambe le parti.
Certamente, quello bisogna farlo però con l'accordo del cliente. Il cliente si dice, questa è la fattispecie, questi i rischi, farei un tentativo di contatto col collega di controparte per di trovare una soluzione. Una volta che vedo che il collega è ben disposto, magari si fa un incontro a quattro clienti.
Però si discute sempre prima, preventivamente.
È un obbligo, non si fanno delle iniziative di regola senza informare il cliente.
Avvocato Paparelli, veniamo ai tre servizi attivi di OATI, che ricordo è l'ordine degli avvocati della Svizzera italiana, del Ticino. Allora, i tre servizi attivi sono la consulenza giuridica, il picchetto penale e il servizio di conciliazione. Spieghiamo di cosa si occupano questi tre servizi e chi può beneficiare di questi tre servizi.
Ecco, il servizio di conciliazione, l'ho detto prima, se non mi sbaglio, che è quello che cerca di conciliare quando ci sono delle contestazioni sulle note professionali. E chiaramente è il cliente, il cittadino ne può beneficiare, non è d'accordo con la parcella dell'avvocato, fa un'istanza, e questi, tra l'altro, per l'interesse di tutti, queste possibilità sono spiegate anche come fare ad accedervi sul sito di OATI, e fa un'istanza e ecco, beneficia di questo servizio di conciliazione. Il servizio di consulenza giuridica, anche questo è interessante, ha per scopo l'offerta di consigli giuridici di natura preliminare su problemi in diversi ambiti giuridici. E in sostanza l'ordine degli avvocati tramite il servizio concorda un appuntamento di mezz'ora, una consulenza di mezz'ora in varie sedi con degli avvocati e il cliente che necessita di una consulenza di persona. Il costo è moderato, se non mi sbaglio sono 30 franchi per 30 minuti, questa è una cosa abbastanza apprezzata. Abbiamo le sedi di Castagnola, Giubiasco, Ascona, Balerna e Maroggia, quindi tutto il territorio cantonale. E questo tutti possono accedervi chi ha bisogno di un servizio di consulenza giuridica. Il picchetto penale invece è una cosa sempre dell'interesse un po' del pubblico, è di organizzare sin dal primo interrogatorio una difesa all'imputato, il cosiddetto avvocato dalla prima ora. In sostanza, se succede qualcosa, anche di notte, fuori orari di lavoro, si mette a disposizione un primo avvocato all'imputato, qui parlo in ambito evidentemente penale, sì, che possa già salvaguardare i propri diritti dall'inizio.
Perché tutti hanno diritto a una difesa.
Certamente.
0848 030808 per le vostre telefonate in diretta oppure i vostri messaggi via WhatsApp allo 076 321 1113. Qualcuno scrive: la mia opinione è che mi sembra che ci siano troppi avvocati in Ticino e quindi vanno avanti nelle cause, soprattutto quando vi sono dei soldi da parte dei clienti benestanti o facoltosi, perché devono vivere anche loro gli avvocati. Mi sbaglio?
Non dovrebbe essere così, io mi limito a dire questo. Io vedo che raramente tutti sono abbastanza occupati, o perlomeno quasi tutti, e non dovrebbe essere così. Poi dopo non posso certo disquisire sull'esperienza personale, certo, di ciascuno.
Sugli altri. Allora, veniamo ad altri aspetti. E uno spunto, mi sembra importante, quello sulle leggi che ci sono in Svizzera. Qualcuno dice sono tante. Abbiamo detto già che gli avvocati oggi si specializzano sempre di più, se è un bene o un male, se è un limite oppure invece è qualcosa che è un valore aggiunto. Qualcuno si chiede se ci sono troppe leggi, glielo chiedo io, me lo chiedo io, se ci sono troppe leggi nel sistema giuridico svizzero, anche perché rispetto alla velocità dei cambiamenti della società le leggi sono spesso sempre indietro e occorre troppo tempo per aggiornarle, e allora qualcuno ha il sentimento, la sensazione, la percezione che la giustizia sia troppo lenta.
Allora,
Voi lavorate con le leggi.
Noi lavoriamo con le leggi le fa il Parlamento, le fa l'autorità politica, ma evidentemente le leggi rispondono a un bisogno di disciplina e regolamentazione. La società è diventata più complessa, evidentemente ci saranno più bisogni di regolamentare. E quindi, e questo porta per noi avvocati, dove preferisco, mi piace parlare, a un obbligo di essere aggiornati, di formazione continua. E di essere, perché bisogna sempre rimanere aggiornati, perché non si può, i campi del diritto sono in continua evoluzione. La giustizia è lenta, direi che guardando, dipende un po' in che ambiti, e in che ci sono dei casi in cui è in ritardo, dei casi che è rapida, quindi non direi proprio che è lenta la giustizia. In alcuni casi sì, sappiamo che se c'è qualcosa c'è la possibilità di fare un ricorso per denegata giustizia, ne ho visti talmente pochi fatti anche da avvocati e così, e direi che rimaniamo nei termini. È chiaro che molte volte sono oberati anche loro e certi aspetti vanno... ci sono anche delle probabilmente anche delle pratiche che devono avere una certa priorità rispetto ad altre. Parlo del, non per l'importanza di clienti così, ma quelle urgenti, e quindi
sì, questo. La sensazione può essere quella. Altro tema molto importante, un altro argomento che assolutamente deve essere portato sul nostro tavolo, avvocato Paparelli, è come quanto l'informatica, la digitalizzazione e la tecnologia hanno cambiato la professione dell'avvocato.
È quello che dicevo.
Quando abbiamo studiato noi non c'era ancora la tecnologia.
La tecnologia, però l'abbiamo imparato. Quando iniziamo a fare c'era malapena il computer, e se porto oggi gli occhiali è dovuta anche, forse, spero, agli schermi che c'erano. Poi sì, è veramente dal fax un'evoluzione. Adesso assistiamo proprio a un cambiamento epocale, perché lì il progetto Giustizia 4.0 introduce lo scambio di atti giudiziari e le autorità giudiziarie tramite la piattaforma sicura Giustizia Swiss. Vuol dire che tutti gli scambi non avverranno più in forma cartacea, ma dovranno venire in via elettronica, quindi è cambiato, ma questo a livello di rapporti con l'autorità giudiziaria, ma anche nel lavoro dell'avvocato. È un aiuto ma anche un rischio, perché l'avvocato può fare chiaramente delle ricerche giurisprudenziali, può fare delle ricerche dottrinali su autori tramite l'intelligenza artificiale, ma dopo deve controllare il contenuto, perché non siamo ancora al livello, se no si prendono delle grosse cantonate e responsabilità dell'avvocato. Quindi aiuto, velocizza sì, ma sempre attenzione e controllo, senza
questo spirito critico.
Esatto.
Fondamentale. Beh, sappiamo che per voi è importante, perché la giustizia svizzera, così come quella ticinese, è attesa da una sfida epocale, la digitalizzazione, ovvero il progetto Giustizia 4.0, sì. Ne voglio parlare, che entro l'inizio del 2027 mira alla completa transizione digitale del sistema giudiziario nell'ambito dei procedimenti penali, civili e amministrativi. Allora, in cosa consiste in pratica e quali vantaggi porterà questa grande transizione digitale?
Sì, è quello che dicevo, in sostanza non si mandano più, non ci sono più scambi cartacei, ma tutto avviene uno scambio tramite la piattaforma, via internet, in via elettronica, si mandano gli atti, i documenti, tutti i documenti nelle varie procedure probatorie si mandano in forma artificiale, e si ha anche poi, tra l'altro, la possibilità di consultare gli atti e di avere disponibilità degli atti, tutto su questa piattaforma. Quindi dovrebbe velocizzare, dovrebbe creare dei benefici, e fa parte comunque di quella che è l'evoluzione normale a livello europeo. Noi siamo già un po' indietro rispetto alle altre nazioni. Sentivo proprio venerdì che ero a Berna per la conferenza dei presidenti degli ordini cantonali, proprio fatto dicendo: va bene, noi siamo qua, è una sfida, però ricordiamoci che altre nazioni l'hanno già fatta da tempo, ed è una sfida anche per l'avvocato, perché l'avvocato dovrà dotarsi di quelle infrastrutture tecniche che gli permettano di accedere. Quindi noi come OATI cerchiamo di accompagnare i nostri membri in questa transizione.
Allora, c'è il tema, so che lei non vuole esprimersi o non può esprimersi, però è un tema che non possiamo dimenticare, della magistratura ticinese, che spesso è oggetto di discussione, dibattiti e polemiche, e voi avete inevitabilmente un rapporto con i giudici, con i magistrati, i procuratori pubblici, insomma i pretori. E allora la sua, diciamo così, impressione.
No, quello che posso
dire... soprattutto le faccio una domanda, sì, partendo da un po' più lontano. Voi come OATI cosa consigliate ai vostri avvocati nei rapporti proprio con la magistratura, il terzo potere?
No, noi quando c'è un problema tra un avvocato, comunque la magistratura, più che un problema dell'incomprensione o di trovare una forma di interazione, supportiamo i nostri membri. Dove non possiamo farlo, anche deontologicamente, è la critica al magistrato. La critica al magistrato aperta così non la possiamo fare solo se è legata a un processo, ma in generale non possiamo farlo. E quindi questo non vuol dire che non collaboriamo, non abbiamo le nostre idee, non facciamo degli incontri con le autorità come OATI, anzi abbiamo un ottimo rapporto sia col Dipartimento di Giustizia, col Ministero Pubblico, con tutto. Quando c'è qualcosa cerchiamo di risolvere assieme i problemi. Quello che non possiamo entrare è nella loro conduzione, nella loro scelta, nell'organizzazione. Lì dobbiamo essere
e soprattutto
cauti.
Poi dovete essere attenti al rispetto dei ruoli.
Certo.
La magistratura fa un altro lavoro.
Certo.
E anche tutto il potere giudiziario.
E la magistratura rispetta il nostro ruolo, noi rispettiamo il ruolo.
Ecco, quindi per voi è importante una forma di rispetto reciproco.
Essenziale.
Al di là delle polemiche, dei dibattiti, delle discussioni, di quanto sappiamo l'autorità politica vuole, vorrebbe, dalla magistratura pretenderebbe, insomma, per voi è importante proprio avere un rapporto di rispetto reciproco. Avvocato uomo e avvocato donna. Allora, c'è chi dice che l'avvocato donna può essere l'avvocata, può essere più sensibile verso certi temi, magari in una causa di una pratica di separazione, di divorzio, può avere un'altra testa rispetto all'avvocato uomo.
Possibile.
Lei si è trovato sicuramente di fronte, confrontato con colleghe.
Certo, certo. Ma io non faccio distinzioni, diciamo, col tempo trovo che la capacità professionale e la preparazione non dipende evidentemente dal sesso. È chiaro forse che la sensibilità femminile, specie, e la pazienza che hanno, e proprio la sensibilità di capire quello che è lo stato di disagio del cliente, lo trovo forse più in certe colleghe che non in certi colleghi, e tra questi colleghi mi metto anch'io.
E cioè siete più insensibili?
No, non più insensibili, tentiamo di essere meno bravi, diciamo, a capire la problematica, tant'è che nel diritto di famiglia, dove diciamo conosco più colleghi che non colleghi, ci sono anche dei colleghi, questo è a livello proprio di sensazione, dopo può essere anche sbagliata, per l'amor del cielo,
E quindi la donna avvocata riesce, o avvocatessa, riesce a essere forse più empatica di fronte a certe situazioni, a entrare meglio?
Non si può generalizzare. Io parlo della mia esperienza, che tra l'altro non faccio più neanche questi campi del diritto da tanto. Forse sì, ma come dico, ci sono anche delle importanti eccezioni da una parte e dall'altra.
Certo, non si può generalizzare. No, no. E dal suo punto di vista, invece, dalla sua esperienza personale, avvocato Paparelli, il cliente o la cliente? È più difficile avere a che fare con il cliente uomo o con la cliente donna?
Ma lì non trovo una distinzione. Ci sono dei clienti uomini molto ben disposti, molto così anche donne, e viceversa, no? Questo non vedo una differenza cliente tra uomo e donna, sinceramente.
Veniamo un po' ai suoi colleghi, ai colleghi insomma che fanno parte dell'albo e anche dell'OATI, che magari possono incorrere in sanzioni o in situazioni che sono situazioni di indisciplina o di non rispetto delle regole. Ecco, lì come ci si comporta? Lei che è presidente, come si comporta? Una chiamata, una telefonata?
Ma allora, quello che faccio io non è tanto quando uno viola le regole, quando ci sono, come presidente, ci sono due colleghi che hanno dei problemi tra di loro. Lì cerco di conciliarli per evitare poi una segnalazione alla commissione di disciplina. Per il resto, come ho detto, noi rimaniamo un po' fuori da questo, perché non abbiamo un compito di fare da giudici o comunque nei confronti degli avvocati. Lì è il compito della commissione di disciplina, che non ha nulla a che fare con OATI, è un organo statale, è un, diciamo, un tribunale indipendente dall'OATI. Lo si fa quando ci viene richiesto, non abbiamo una base legale per immischiarci e neppure vogliamo farlo. Se ce lo chiedono, lo facciamo.
Avvocato Paparelli, veniamo agli studi legali. Oggi sempre di più ci sono grandi studi, anche a livello svizzero, che operano sul territorio. Ci sono studi di media grandezza, ci sono avvocati che si mettono insieme per risparmiare anche sulle spese, sui costi, e ci sono ancora avvocati, sono sempre meno forse avvocati singoli che hanno il loro studio, come una volta l'avvocato, lo sure avvocato. Ecco, da questo punto di vista, il vantaggio di andare in un grande studio rispetto a uno studio più piccolo?
Ma allora no, io direi, questo non posso parlare, l'importante è andare dal singolo avvocato con le competenze che ha il singolo avvocato. Negli studi grandi ci sono più avvocati, diciamo, che occupano più, magari, e coprono più campi del diritto, dando una consulenza su più, ma la professionalità e le competenze del singolo avvocato vanno comunque evidenziate
al di là
della grande struttura e tutto il resto. Le grandi strutture servono più a livello internazionale, dove magari uno studio ha sedi in più cantoni e può dare una consulenza, ma questo non vuol dire che un avvocato locale, anzi magari conosce meglio la realtà
la
locale,
territorialità. La territorialità,
quindi locale. Direi che va bene.
Qualcuno ci scrive: se in una causa io risparmio 1.000 franchi, l'avvocato insomma mi fa risparmiare 1.000 franchi, può però lo stesso avvocato chiedermi 6.000 franchi per il suo lavoro, per la sua parcella come onorario?
Come ho detto, non c'è un obbligo di risultato, va un po', è chiaro che dopo l'avvocato deontologicamente, se c'è una pratica che ha un valore basso, sa che uno chiede 6.000 franchi, non è che evidentemente se supera una certa soglia di onorario dice al cliente: guarda che qua è meglio trovare un accordo, oppure faccio questo e quell'altro, perché il santo non vale la candela, non c'è proporzione tra quanto chiedo io e quanto riceverai tu. Quindi non posso dire che non può, dovrebbe sicuramente discuterne e trovare una soluzione con lui, ecco.
Quello è insomma ciò che abbiamo già detto e spiegato. Allora, se avete ancora delle domande, degli spunti, delle osservazioni, fatele, abbiamo ancora una decina di minuti. 0848 030808 per le vostre domande in diretta con l'avvocato Ivan Paparelli, che è presidente dell'Ordine degli Avvocati del Canton Ticino, oppure i vostri messaggi via WhatsApp allo 076 321 11 13. Secondo lei oggi, pensando ai giovani che finiscono il liceo, la scuola di commercio di Bellinzona, pensando sempre alla Svizzera italiana, al Ticino, insomma, i giovani che vogliono intraprendere uno studio in diritto, in giurisprudenza, ecco, che caratteristiche devono avere? Che inclinazioni, che tipo di approccio devono avere? Vale la pena, secondo lei, oggi studiare diritto?
Sicuramente che vale la pena, certo, è comunque un'attività utile alla società. È difficile, perché io mi sto mettendo un po', quando avevo finito io il liceo, quando facevo diritto, perché mi sembrava interessante, mi piaceva, ecco. Poi, niente, bisogna un po' informarsi, capire. Non è facile, quando uno esce dal liceo non sa cosa bene, cosa vuol dire l'attività di avvocato. Probabilmente quando esce dall'università anche lì non è chiarissimo. Dopo, quando si comincia a fare pratica, si comincia ad avere a che fare con i clienti, si comincia ad andare davanti all'autorità giudiziaria, lo si comprende. Però devo sfatare questo mito che è un'attività. È vero, abbiamo dei termini, abbiamo il dovere di andare con i clienti, delle volte si lavora al sabato e la domenica. Quello che vedo nei giovani, che dicono: è troppo dispendioso, è un'attività, preferisco fare avere il diploma d'avvocato, la patente d'avvocato, ma dopo rivolgermi andare a lavorare per un servizio giuridico in una banca, per il cantone. Trovo che non siamo molto ben pubblicizzati adesso, il giovane nella mentalità
è poco disposto. Lei lavora spesso il sabato e la domenica?
Allora, io ho lavorato tantissimo il sabato e la domenica, adesso per fortuna per un po' meno, perché riesco a arrangiarmi altrimenti, però l'ho fatto spesso, ma per me era una cosa normale. Adesso troviamo dei giovani che dicono: ma io vorrei fare l'avvocato all'80, al 60, ma se mettono un'udienza il venerdì, non possiamo dire, scusi, non posso perché il venerdì non lavoro. Si può trovare, ma ecco, è quello che manca, ma non dico che sia giusto o sbagliato.
Hanno un altro approccio,
stiamo cercando anche noi di comunque rendere attrattiva la professione ancora ai giovani.
Sì, capisco perfettamente qual è il problema oggi. Il problema è una scelta dei giovani. Abbiamo un messaggio vocale, caro Roberto Conti, che è il nostro ottimo regista, che ci sta assistendo qui nello studio di Rete 1. Ascoltiamolo, di Ilaria.
Sì, buongiorno, volevo fare un'altra domanda. Spesso credo ci sia un blocco nel chiedere supporto per un'opinione legale in qualsiasi ambito, perché si temono appunto le tariffe già in fase di richiesta, banalmente ho bisogno di un avvocato oppure no, fare diciamo domande preliminari. Esiste un supporto, diciamo pre-screening, per capire se poi procedere con l'avvocato oppure no, senza dover pagare già la tariffa?
Sì, chiara la domanda.
Sì, allora si può chiedere si parla con l'avvocato, dico io volevo capire solo se mi vale la pena a fare questo. Dopo si può dire, però di solito non, il primo, se è un primo parere, l'avvocato non deve prepararsi troppo, si può anche dare una risposta. Noi comunque come Oate abbiamo il servizio di consulenza giuridica, lì sono mezz'ora, il costo è contenuto, sono 30 franchi e lì si fa già, si possono già dare delle risposte, e se il caso diventa più complesso si verrà indirizzati nella giusta direzione da parte dell'avvocato.
Ecco, però si può discutere con un avvocato,
ma
non necessariamente.
Cioè, se uno arriva, chiaro che se uno inizia
senza
a dire,
dover pagare.
No, senza dover pagare, se bisogna comunque leggere 8 faldoni per avere una cosa, allora è diverso. Ma se è un piccolo parere che si fa al telefono o in un breve incontro, sì.
Senza,
dopo, comunque,
senza spese.
Questa è la mia opinione. Sì. Dopo ogni avvocato ha indipendenza e autonomia.
Dipende, ognuno è libero di comportarsi come vuole. Fabio, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno. Avrei una domanda da porre al vostro ospite. Nel contesto di un divorzio complicato che si protrae da diversi anni, tra dupliche, tripliche, eccetera, in pretura, i costi sono diventati veramente insostenibili, no? Allora ho fatto una prova, ho inserito tramite l'intelligenza artificiale la documentazione completa che avevo dato anche al mio avvocato per produrre una duplica, no? Che mi è costata 3 o 4 mila franchi. Io in 10 minuti ho ricevuto esattamente la stessa cosa che aveva fatto il mio avvocato. Ecco, vorrei un po' capire come vi ponete di fronte a questa nuova tecnologia che permette facilmente all'ignorante di turno di ricevere veramente delle risposte identiche in 10 minuti.
Abbiamo già sfiorato il tema, ne abbiamo già accennato prima, ma volentieri rispondiamo. Allora, l'intelligenza artificiale sì, ma molti ma, Ivan Paparelli.
No, molti ma, perché evidentemente quel caso è andata bene, e probabilmente si era uguale rispetto al risultato dato dall'avvocato, ma le assicuro che in molti casi vengono fuori non proprio degli obbrobri, ma delle cose pericolose, dove hanno portato anche all'estero a sanzionare certi avvocati che si limitavano a fare gli allegati con l'intelligenza artificiale e non li controllavano. C'erano delle, o sentivo una conferenza che abbiamo organizzato anche con Oati 2 venerdì fa, che venivano citate delle decisioni che non esistevano. Quindi direi che è un supporto, un aiuto, dovrebbe essere un aiuto per l'avvocato e per il cliente, ma va sempre da controllare e verificare, perché dopo c'è una responsabilità. E soprattutto io dico sinceramente di fare attenzione anche a usarlo, perché mi sono capitati veramente delle lettere o delle cose fatte con l'intelligenza artificiale dove si violava la legge, si violavano la protezione dei dati, vi erano addirittura certe frasi che potevano andare a una certa responsabilità anche disciplinare, per non dire penale, e uno non può dire ma non punite me, punite l'intelligenza artificiale. No, non funziona ancora così,
quindi dobbiamo stare attenti. Domani ne parleremo proprio in dettaglio di intelligenza artificiale e soprattutto dei rischi. Allora, Roberto Conti, siamo quasi in chiusura, magari mettiamo, prima di chiudere, di sentire il notiziario che ha confezionato Giuditta Wiesendanger. Per fortuna non ancora l'intelligenza artificiale. Mettiamo un brano musicale. Allora, avvocato Paparelli, però la telefonata di Fabio, il messaggio di Fabio è un rischio che sarà sempre più così da parte della clientela degli avvocati. la sensazione che arrivano e dicono: ma avvocato, guarda che l'intelligenza artificiale in 10 minuti mi ha già dato la risposta. Ecco, il rischio è un po' quello.
Il rischio è quello, ma dobbiamo anche spiegare quello che facciamo.
Perché uno arriva già informato dall'intelligenza artificiale.
Sì, però dopo bisogna metterla in pratica in maniera concreta con tutti i contatti concreti con la fattispecie. Lì non è così evidente.
Quindi prudenza.
Direi di
prudenza
sì.
Anche e soprattutto con l'intelligenza artificiale. Però ascoltateci domani, perché vi spiegheremo perché dovete essere assolutamente prudenti e anche critici. Avvocato Ivan Paparelli, presidente dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino, l'ora è volata. Grazie per essere stato con noi oggi. Tanti auguri a lei.
Grazie
per la sua professione, per la sua vita, ma anche per l'OATI, l'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino. Fra poco Giuditta Wiesendanger con il notiziario, poi le colleghe del pomeriggio, vedo già Isabella Visetti pronta in studio con le altre colleghe, un brano musicale e noi con la consulenza ci diamo appuntamento domani, sempre a partire dalle 13. Buona continuazione di pomeriggio in compagnia dei programmi della Rete 1.